Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire, they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è il re di Porta Venezia, Riccardo.
Che bel titolo, ciao Costa, ben trovati, siamo carichi, siamo pronti? Partiamo esatto. Alla grande quest'estate.
Partiamo alla grande con la nostra serie estiva che, come vi abbiamo spoilerato sui nostri social, sempre più o meno attivi, Instagram e Facebook, è una serie estiva sulla Grecia antica soprattutto, si intitola Storie greche, e si intitola Storie greche perché un po' per fare il verso, no, al buon Erodoto, la cui opera massima è appunto le storie, e un po' perché è un nostro punto di vista che ci piaceva fare, cioè mettere in correlazione la storia antica raccontata dagli storici e invece la sua versione al netto poi delle scoperte e della rilettura che ne è stata fatta dalla storia più contemporanea, dalla storiografia più contemporanea. Non abbiamo comunque tutti i mezzi per farlo, lo facciamo sempre con il nostro stesso entusiasmo, no? Con la lettura delle fonti che ci ha sempre contraddistinto in tutto questo tempo, però ci piaceva fare un parallelismo, quindi noi prenderemo dei momenti importanti della storia della Grecia antica, faremo dei salti un po' repentini, ci perdonerete perché comunque il tempo è quello che è ed è tiranno, però la cosa che ci interessava fare era, ecco, appunto fare questo parallelismo anche per far capire, no, un po', diciamo, qual è la differenza tra il modo che abbiamo noi adesso di intendere la storia e lo studio della storia e quello che invece si aveva ai tempi, perché comunque la storiografia ha fatto dei passi in avanti, no? Sono anche passati, anche 3.000 anni in alcuni punti, diciamo.
Beh, sì, assolutamente. Insomma, dobbiamo anche considerare il contributo che poi gli storici antichi hanno dato, perché, insomma, al netto di tutte le considerazioni che faremo oggi e nelle puntate successive, rimane comunque un contributo molto importante e che sicuramente può offrire un punto di vista diverso, più vicino ovviamente a questi avvenimenti, ma anche completamente da una prospettiva diversa appunto rispetto a quella che abbiamo oggi. Dobbiamo partire da una premessa, perché gli storici antichi di cui parliamo spesso non sono quelli greci, ovviamente, sono storici probabilmente detti per come li intendiamo oggi, oppure avevano, diciamo, qualcosa di differente. In realtà sì e no, perché oggi, per esempio, quando leggiamo un saggio storico, un manuale, una ricerca, comunque un qualunque materiale prodotto da uno storico, ci aspettiamo un'impostazione precisa, ovviamente, a partire dalla forma. Insomma, Costantino, tu mi insegni, no? Il mezzo, diciamo, principale con cui si fa ricerca storica, si portano avanti delle tesi, è ovviamente la forma scritta. Oggi è pieno, no? Libri, articoli scientifici, ricerche. Oggi per lo più digitale, dovremmo dire, forse.
Purtroppo giustizia. Sì, io sono un vecchio topo di laboratorio, Riccardo, di biblioteca, non di laboratorio.
Quale no,
laboratorio?
Vabbè, ma in quel campo, insomma, ancora la componente cartacea è molto, molto importante. Però, insomma, molti articoli, ovviamente, oggi magari li puoi leggere, no? In un PDF, su magari una rivista storica importante, però in forma digitale. Ma, insomma, un documento in cui si scrivono delle tesi, com'è strutturato? Ovviamente si citano delle fonti, ci sono delle note, fonti che, per avere una dignità, ovviamente devono a loro volta essere in forma scritta, cioè si citano altri articoli, altri libri, opere di vario genere. Non è sempre stato così. Primo perché le opere di molti storici antichi erano fatte innanzitutto per essere lette in pubblico, quindi non per essere magari pubblicate, no, su una grande rivista.
Certo.
Dovevano per forza di cose essere anche per questo motivo una specie di performance. Un po' come oggi, se vogliamo trovare un parallelismo, potrebbero essere le conferenze, no? Ma è di un'importanza in realtà più centrale, perché il testo stesso teneva conto ovviamente del fatto che doveva essere esposto, quindi aveva una retorica particolare, doveva avere un'esposizione scritta in modo tale che fosse recitata, e quindi insomma doveva essere una componente centrale questo concetto. Per farvi un esempio di quello che intendo, vi leggo il proemio delle storie di Erodoto, che dice appunto: questa è l'esposizione delle ricerche di Erodoto di Alicarnasso, perché le imprese degli uomini col tempo non siano dimenticate, né le gesta grandi e meravigliose, così dei greci come dei barbari rimangano senza gloria. E inoltre per mostrare per qual motivo vennero a guerra fra loro. Cioè, oggi articoli di ricerca storica che cominciano così, non è che ne trovi tanti, insomma. Tipicamente c'è un abstract, no, in cui si fa un riassunto della tesi, il linguaggio si è spostato, insomma, forse è più simile a quello scientifico oggi che a quello retorico, ovviamente, no? E questa è una prima grande differenza. Ce ne sono molte, ovviamente, insomma, non vado su tutto perché vogliamo anche andare avanti con questa puntata, però l'altra su cui voglio soffermarmi è quella dell'utilizzo stesso delle fonti. Abbiamo detto che non c'erano le note a piedi pagina, no? Non trovate, insomma, in Erodoto la nota a piedi pagina con ho citato questo da quest'altro testo. Ma quindi da dove prendevano le informazioni gli storici antichi? Ora dico una cosa che forse, insomma, non in molti si aspettano probabilmente, ma le fonti scritte non avevano non solo la stessa diffusione, ma soprattutto la stessa credibilità che hanno oggi. Infatti le fonti in larga parte erano fonti orali o di testimonianza praticamente diretta degli avvenimenti che vanno a raccontare, quindi Erodoto, Tucidide, Polibio cadono tutti quanti insomma in questa categoria, un po' perché la carta, ovviamente non esisteva la carta, quando dico la carta intendo la carta in senso figurato, cioè per dire lo scritto, non aveva la stessa dignità che oggi, si preferiva quindi la testimonianza diretta di qualcuno che insomma poteva aver, diciamo, assistito alla cosa rispetto a un qualcosa che poteva trovare scritto, no? Un po' appunto perché, come ho detto, c'erano in misura minore, un po' perché in realtà era una credibilità, quella della forma scritta, che si è costruita con il tempo, piano piano, e che non aveva una volta, si preferiva appunto la testimonianza diretta. Mi ricordo un meme bellissimo che ho visto dove c'era Costa, lo storico moderno, che era ritratto come Wojak, no? Il Wojak dei meme, che dice che ha trovato un documento inedito dell'esercito napoleonico che mostrerebbe un incremento del 3% dei prezzi dei ferri di cavallo, qualcosa del genere, insomma, adesso vado a memoria, contrapposto allo storico antico Chad che dice che loro di sicuro l'ho visto in un sogno, lascia che te lo racconti. Ecco, insomma, adesso con le dovute proporzioni, però insomma mi ha sempre fatto ridere questo parallelismo. Ovviamente non dobbiamo pensare che gli storici antichi non prendessero seriamente la selezione di queste fonti orali, insomma, anzi, tutt'altro, ognuno aveva il suo metodo, chiaramente, però c'era e come questo tipo di selezione. Quando dico ognuno aveva un po' il suo metodo, lo dico anche perché alcuni di questi storici arrivarono anche a prendersi in giro tra di loro. Vi cito questa piccola cosa perché è divertente. Erodoto, ad esempio, dice che il suo compito è quello di riportare quello che ascolta, che arriva alle sue orecchie. Quindi, diciamo, un modus operandi in cui si ascoltano varie cose, si riportano tutte quante e il giudizio, diciamo, viene un po' rilasciato, no? Ad altri. Per esempio, insomma, quando nel libro settimo delle storie parla di Serse e del fatto che forse potrebbe aver mandato ambasciatori o no ad Argo, a un certo punto dice: io sono tenuto a riferire quel che si dice, ma non a prestare fede a tutto. Come per dire, lo storico deve riportare quello che sente, la valutazione non è affar suo. E qui si becca la frecciatina di Tucidide, che nel primo libro della guerra del Peloponneso allude a lui quando dice: così poco faticosa è per i più la ricerca della verità, e a tal punto i più si volgono di preferenza verso ciò che è a portata di mano. Cioè, come per dire, alcuni, tra virgolette, preferiscono avere le cose comode rispetto al fare la fatica di verificare. Bellissimo questo scambio, perché sembra una specie di guerra di post su Facebook, no? tra amici.
Non ci andiamo tanto lontano, effettivamente.
È bellissima questa cosa. Ovviamente, per concludere questo discorso e passare poi al primo argomento della nostra serie, non esisteva l'archeologia con il metodo che abbiamo oggi, che insomma ha portato una rivoluzione non da poco, e con ovviamente l'utilità che ha portato a tutta la ricerca, così come non solo l'archeologia ma anche altre discipline che vengono oggi usate nella storia, come per esempio la statistica, la rilevazione, eccetera eccetera. Quindi insomma c'erano grandi differenze. Tucidide, Erodoto, Polibio, Livio, tutte queste persone, tutti questi autori, forse non sono storici nell'accezione contemporanea che noi oggi diamo al termine, ma sicuramente furono degli studiosi che fecero fare dei passi importanti allo studio della storia e che costituiscono quindi un'importante testimonianza, una fonte diretta o indiretta di quello che raccontano, motivo per il quale abbiamo voluto intraprendere questa storia.
Diciamo che probabilmente senza di loro comunque non saremmo arrivati a questo punto.
Assolutamente.
Da un certo punto di vista, no.
Esatto, anche perché introducono loro stessi dei modi di narrare la storia che poi ci portiamo oggi ancora dietro, per esempio il pensare, no, alla storia come un avvicendarsi di cause, insomma tutte cose che dobbiamo alla loro tradizione. E quindi cominciamo la nostra serie sugli accadimenti storici con uno storico, giusto? Ovviamente no, perché a noi non ci piace fare le cose facilmente, no Costa? Iniziamo in realtà da un poeta, cioè da Omero fondamentalmente, una figura che non era uno storico propriamente detto. Perché non ha prodotto opere storiche. Dunque, perché abbiamo scelto di cominciare da Omero? Un po' perché il personaggio di Omero sicuramente è sfaccettato, affascinante, complesso, un po' perché in realtà ha un ruolo molto importante anche per gli storici greci successivi, che comunque lo citano molto nelle loro opere, come per esempio Erodoto, nonché insomma per l'immaginario degli avvenimenti dell'epoca classica che abbiamo tutti quanti, quindi non potevamo non cominciare da Omero. Ora io vi dico due parole sulla vita di Omero, che insomma in realtà è un tema molto complicato e molto vasto, e poi insomma andiamo alla ciccia dell'episodio, cioè la guerra di Troia. Omero è un personaggio a cavallo tra il mito e la realtà. Come ovvio non possiamo sapere cosa corrisponde esattamente alla verità di tutte le numerose ricostruzioni che sono state fatte della sua vita. Ci sono tantissime vite di Omero. Si dice fosse originario di Cima, poi di Smirne, alcuni dicono di Chio, questo per via di gli inni ad Apollo d'Elio che erano erroneamente attribuiti a lui in un primo momento, in una tradizione in cui l'autore chiama se stesso il cieco che abita nella rocca di Chio, quindi ovviamente si è arrivati a questo. Abbiamo poi tutta appunto una serie di vite di Omero, una peraltro attribuita erroneamente ad Erodoto, che è quella in realtà più generosa di dettagli, ovviamente tutte cose poco verificabili, però insomma è interessante riportarle anche un po' per colore, che sono sostanzialmente delle storie leggendarie, aneddoti più disparati, ve ne cito alcuni. Per esempio il nome di Omero sarebbe stato in realtà Melesigene, non lo dirò mai con l'accento giusto greco, perdonatemi ma io non ho studiato greco, quindi chi mi ascolta magari non ridirà, però che viene insomma dal fiume Meles, dove la madre lo partorì. Si dice che imparò il mestiere di Aido, questa sorta di bardi, no? Di cantori, diciamo, della tradizione greca, da un tale Femio, che forse ricorderete se avete letto l'Odissea, perché era il nome dell'Aido di grande talento e fama, costretto a cantare per i proci mentre Ulisse era via. Sempre secondo la tradizione, vi ripeto, niente di tutto quello che vi sto dicendo è accertato storicamente, siamo nel campo delle speculazioni, Omero andò ad Itaca e addirittura fece una competizione di poesia con Esiodo, una competizione che perse semplicemente perché il principe chiamato a decidere diciamo sulla sorte di questa gara preferiva le storie di pace a quelle di guerra, quindi insomma abbiamo questo aneddoto curioso. Il nome Omero significherebbe proprio il cieco, appellativo che segue la perdita della vista che ovviamente gli attribuisce anche a livello di immagine una specie di autorità quasi soprannaturale, no? Come dire, per dire il cieco che ha perso la vista e che quindi, proprio perché non vede più, è in grado di vedere cose che gli altri non vedono. Ovviamente c'è tutta quest'aura un po' mistica intorno alla figura di Omero che è indissolubile, cosa non possiamo togliergliela chiaramente. Tutto questo per dire che in sostanza di Omero sappiamo molto poco e da fonti molto poco affidabili. La fonte principale che abbiamo su di lui, ammesso che sia mai esistito, sono ovviamente i suoi poemi, l'Iliade e l'Odissea, ma anche qui si aprirebbe un capitolo enorme, perché non è affatto certo che Omero abbia scritto entrambi, a dire il vero forse nessuno dei due, insomma ci sono diverse scuole di pensiero.
Anche il discorso di scritto è molto vago.
Sì, ah, certo, chiaro, anche per quello che abbiamo detto all'inizio, no? Non ci addentriamo insomma su questo filone, che è complesso e specialistico e supera di gran lunga le nostre capacità, il nostro talento e le nostre intenzioni, ma oggi parleremo per lo più dell'Iliade e della guerra di Troia. Vi lascio alla fine dell'episodio un testo che vi aiuta però ad orientarvi in questa complessa questione omerica. Ma insomma, basta parlare, torniamo all'azione, Costa, alle botte. Lascio a te la parola perché insomma è il tuo campo, no?
Assolutamente sì, caro Riccardo. Ti ringrazio per avermi introdotto quando si parla di botte, perché è assolutamente il mio campo, io mi diverto così. Però prima dobbiamo fare un piccolo cappello, prima del racconto vero e proprio, ovvero come inserire l'Iliade e l'Odissea come racconti storici, perché ovviamente non sono veri e propri, vere e proprie opere di storia, perché sono chiaramente dei poemi epici, no? Cioè, insomma, è un racconto epico. Però va detto che ci dà una visione di un periodo che invece a livello di fonti scritte non abbiamo molto presente. Perché? Perché ovviamente è un periodo molto antico, stiamo parlando, no? Di un periodo di cui poi più o meno tratterai tu per vedere, no? Come l'Iliade e l'Odissea si inseriscono all'interno di quello che noi sappiamo dalle fonti essere stato il vero e proprio, no? Periodo cosiddetto certo. Miceneo. Però in generale si può dire che in realtà, essendo molto più recenti rispetto all'epoca che descrivono, è più una versione che un uomo del IX-VIII secolo a.C. poteva avere dell'epoca che era passata, che si attesta attorno al XIII-XII secolo a.C. Quindi è praticamente portare indietro delle magari invece situazioni che esistevano al suo di tempo, che è quello cosiddetto del medioevo ellenico, perché ovviamente quando di qualcosa si sa poco chiamano tutto medioevo per abbassare il livello, anche se in realtà lì è proprio in quella fase che si costruirà la Grecia successiva in realtà, certo, quindi è certo. Comunque un periodo molto importante nonostante insomma se ne dica un gran male. Quindi che succede? Noi abbiamo il racconto di re che vanno, no, a combattere una guerra sotto un'altra città, una città nemica. Sono stati veri e propri? Non si sa, perché in realtà la realtà archeologica ci dà dei capi, effettivamente, no, i cosiddetti Vanax o Wanax, non sappiamo, né io né te immagino sappiamo la definizione.
Non mi guardare.
Quindi che erano più, diciamo, dei capi, che però costituivano delle alleanze, no? Quindi in un certo senso è vero che c'era questa commistione tra i vari rapporti tra le città, e quindi però da un autore epico sono stati, no, innalzati, e quindi diventano dei grandi re che partono alla guerra. Partono alla guerra ovviamente perché? Perché c'è stato tutto un antefatto. Un antefatto chiaramente mai esistito al 99%, anche perché in mezzo ci sono gli dèi, caro Riccardo, perché devi sapere, e devo dire che io l'ho scoperto mentre preparavamo questa puntata, che Iliade e Odissea in realtà fanno parte di un qualcosa chiamato ciclo troiano. Il ciclo troiano che racconta tutta la vicenda dall'inizio, da quello che succede, fino poi addirittura al ritorno, no, dopo la fine della guerra di Troia. Perché diciamo questo? Perché vengono raccolti tutti insieme in quanto sono di datazione simile, sono tutte tra il IX e il VII, al massimo VI secolo a.C., quindi raccolgono quel periodo lì di stesura. Tra l'altro nessuno è sicuro di chi sia l'autore, sono tutte attribuzioni, quindi non solo l'Iliade e l'Odissea, anche tutto il resto. E poi ovviamente raccontano tutta la fascia, no? Tutto quello che è successo, dall'iniziale problema che aveva Zeus, caro Riccardo, tu devi sapere che a un certo punto Zeus è diventato Thanos, cioè Thanos della Marvel, cioè ha detto la Terra è troppo popolata, dobbiamo fare qualcosa. Allora lui all'inizio vuole inondare tutto di mare, fulmini e saette, invece il dio degli scherzi, pare, gli dice no, facciamo una cosa più divertente, quindi fanno sposare una dea minore, Teti, con Peleo, che è il padre di Achille, ovviamente, e da questo matrimonio, no, c'è tutto il casino, quello che la mela della discordia, e poi Paride e quant'altro. Queste cose ci sono raccontate in tutta questa serie di libri, il cui primo si chiama appunto Cipria, e racconta tutta questa cosa, fino al giudizio di Paride, che sceglie la dea più bella, allora siccome sceglie Afrodite, che gli ha promesso ti faccio sposare la donna più bella del mondo, che è Elena, succede proprio questo. Va a Sparta, si prende Elena, che nel frattempo si è innamorata di lui, perché Afrodite ci si è messa di mezzo, e quindi poi c'è tutto il giuramento dei greci, gli Achei, chiamiamoli col loro nome, degli Achei, no, che si sono già promessi al matrimonio di Menelao e Elena a Sparta, un giuramento, no, di fedeltà, sono i testimoni e quindi devono rispettare quel giuramento, allora si parte con pochi uomini, caro Riccardo. Immaginare, ci dicono che alla seconda adunata, quando si deve partire, ci sono 1178 navi con una cinquantina di media rematori a testa. Quindi stiamo parlando, in realtà poi Tucidide successivamente ci dirà che il numero di uomini è variabile, perché alcune navi addirittura arrivavano a 120 uomini, invece alcune altre soltanto una cinquantina. Quindi possiamo dire che intorno ai 100.000 uomini si imbarcano per andare a combattere. La storia moderna, proprio nel XXI secolo, è fresca questo conto, drasticamente minore il numero, ci dice 300 navi e 15.000 uomini, se proprio è esistita una guerra di Troia, come poi tu no, ci spiegherai. Però a noi piace pensare che sono partiti 100.000 uomini comandati da tutti i grandi eroi, no? tra cui Odisseo, Agamennone, re di Micene, Diomede, re di Argo, un signore vagamente arrabbiato, e poi c'era Menelao, e poi c'era Achille, insomma, ce n'erano tanti. Omero di che cosa parla in realtà? Parla soltanto di una cinquantina di giorni all'interno dell'ultimo anno di guerra. Perché racconta soltanto questo? Innanzitutto perché poi anche in quel periodo, cioè anche nella storia greca, nella storiografia greca, le persone cominciano a capire che forse non è stata di 10 anni questa guerra, non è vero che sono stati lì 10 anni, anche perché dei 9 anni precedenti c'è pochissimo, ci viene raccontato pochissimo, quindi magari la guerra è durata molto meno, e addirittura recentemente si è arrivato a dire che effettivamente la guerra è durata un solo anno e che le altre sono tutte speculazioni. Comunque l'Iliade perché è importante? Perché l'Iliade è sì un racconto epico, è sì un racconto di eroi, è sì un racconto di guerra, ma in realtà non è niente di tutto questo, in generale. Perché? Perché in realtà è un racconto di umanità. È il racconto dell'ira di Achille. Perché? Perché Achille, insomma, Agamennone arriva, gli si prende Briseide, lui si arrabbia e quindi decide di non combattere più. Perché? Perché il suo onore è stato intaccato, questi sono tutti uomini focosi, uomini che tengono a queste cose, quindi sì, io ti ho prestato giuramento, ma tu hai infangato il mio onore e quindi io non combatto più. Anzi, addirittura arriverà a chiedere a Zeus di portare la rovina sull'esercito degli Achei, mentre c'è questo racconto. Però nel frattempo c'è anche la guerra, perché tutti gli altri eroi vanno a combattere, c'è il famosissimo libro quinto, che è il mio preferito, perché dovete sapere che ero al primo anno di università, c'era un momento, sono diventato un po' insonne e quindi come prima cosa, dopo aver raggiunto l'insonnia, ho letto tutta l'Iliade di notte, perché sì, perché tanto uno all'università...
C'è chi conta le pecore, Costantino.
Esatto, io invece leggevo i libri dell'Iliade. Comunque, ci sono tutti questi eroi, quindi c'è il libro quinto con Diomede che fa di tutto, arriva addirittura a ferire a un dito la dea Afrodite perché si è messa in mezzo tra lui e Enea famoso che poi no, riporteremo. Insomma, c'è tutto questo racconto, che però in realtà è un racconto di umanità, perché è tutto uno svolgimento in cui le passioni si accendono e poi si mitigano. Poi ci si mettono anche in mezzo gli dèi, perché noi sappiamo che gli dèi scendono veramente in battaglia contro gli uni contro gli altri, aiutando chi i greci e chi i troiani. Per esempio, Poseidone e Atena sono molto arrabbiati con la città di Troia. Poseidone addirittura da molto prima, perché lui ha costruito le mura, ma non è stato ringraziato abbastanza, a quanto pare. Insomma, è più un racconto di passioni che arrivano, poi si mitigano, e i protagonisti ne sono coscienti di questo. Soprattutto è un racconto di morte, perché ci tiene lo scrittore o comunque il cantore a raccontarci, no? Di come arriva la morte. Di come questi eroi, nonostante stanno lì combattendo e quindi combattono e devono uccidere, in realtà sono molto coscienti di tutto quello che sta accadendo, e quindi è più un racconto umano che un racconto epico, tant'è che poi alla fine il focus centrale, che è le morti dei due eroi più importanti, no? Una in realtà raccontata, l'altra presunta, cioè che insomma che ce la fa a presumere, sono il massimo, no? Perché? Perché Achille a un certo punto, ecco, rientra in battaglia perché? Perché il suo amico barra amante, che se ne voglia, no? Celare la cosa in alcuni libri che continuano a non ammettere questo tipo di situazioni, lui accetta che Patroclo vada a combattere con le sue armi, Ettore lo incontra, pensa sia Achille, quindi lo sconfigge in battaglia, e a quel punto, sentendosi in colpa per la scelta che ha fatto, la sua ira si placa e scende in battaglia, uccide a quel punto Ettore, che è sicuro che morirà, come è sicuro già, lo racconta nei libri, che in prima o poi Troia cadrà. Quindi alla fine di tutto noi sappiamo già, Omero ci dice all'interno del racconto, nonostante non finisca con la caduta di Troia, che Troia è destinata a cadere, come ci racconta alcune cose accadute precedentemente, nonostante racconti di soltanto 50 giorni all'interno dell'ultimo anno di guerra. E quindi alla fine Achille che fa? Lui sa che uccidendo Ettore in realtà avvalorerà la tesi secondo la quale morirà, il destino secondo quale lui morirà comunque a Troia. Lo fa lo stesso, però a quel punto la sua ira è finalmente placata e lui riesce, anche aiutato dall'apparizione di suo padre che gli rammenta che non è il caso, che è meglio mantenersi sulla virtù, sulla calma, sulla pazienza, piuttosto che sull'ira, e quindi lui alla fine si calma tanto da riuscire, no, ad essere clemente, e quando Priamo gli fa visita per la restituzione del corpo di Ettore, effettivamente glielo dona indietro. Poi noi l'Iliade finisce qui, però in realtà noi sappiamo tutto, perché poi nell'Odissea Ulisse ci racconta alcune cose, il discorso del cavallo di legno, poi in realtà incontra altri eroi, no, facendo le sue peregrinazioni dovute poi dall'ira degli dei, tanto per cambiare, e quindi noi sappiamo un po' tutto. E quindi come finisce questa guerra? Finisce perché a un certo punto era destino che fosse così, perché uno dei due popoli doveva morire, perché lo voleva Zeus sin dall'inizio, come ho raccontato. Zeus Thanos, siccome non ha le gemme dell'infinito, lancia gli eroi achei contro Troia, no? E questo, tra l'altro, ci racconta come l'Iliade non sia soltanto, ecco, un racconto di passioni, un racconto di una singola guerra, ma il racconto di due mondi che vengono comunque a contatto, quello occidentale, diciamo, formato dagli achei, e quello invece orientale. Perché? Perché i troiani non combattono da soli, i loro alleati da alcune parti dell'Asia arrivano, addirittura arrivano le Amazzoni a combattere per i troiani. Quindi è comunque una storia del mondo occidentale e del mondo orientale che vengono a confronto, che tra l'altro è una roba che storicamente, ma soprattutto anche a livello di lettura, di letteratura, comparirà moltissimo, no? Lo scontro epico tra Oriente e Occidente è un topos classico di anche alcune teorie, no, storiche, che poi sono state riportate successivamente. Quindi fondamentalmente lui è l'iniziatore di tutto, da un certo punto di vista, caro Riccardo.
Certo.
Quindi noi sappiamo che alla fine la guerra l'hanno vinta gli Achei, che poi ritorneranno a casa, ma prima di raccontarvi quello che succede dopo, cioè la fortuna di questo ciclo, di questi eroi.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Passiamo a capire quanto c'è di vero in questa guerra di Troia, caro Riccardo.
È difficile, è una domanda molto difficile. Oltre al fatto che, insomma, trovo molto interessante quello che hai detto sul fatto che comunque l'Iliade parla alla fine degli uomini, fondamentalmente, prima di essere un racconto storico. Come fa molta della buona letteratura, insomma, in tutte le epoche. Diciamo,
assolutamente sì.
È la cosa che forse ci interessa di più dalla storia antica ad oggi. Comunque, al di là di queste considerazioni, per rispondere alla tua domanda, alla quale, spoiler, non c'è ancora risposta fondamentalmente, o comunque non c'è una risposta definitiva, dobbiamo comunque partire dal 1870. Perché è da questa data che si inizia a scoprire l'esistenza della Grecia arcaica e quindi di due civiltà importanti, quella minoica e quella micenea, che fino a quel momento erano sostanzialmente invisibili agli occhi della storia. Perché si era soliti far iniziare la storia greca nel 776 a.C. con i primi giochi olimpici e liquidare ogni altra storia sul periodo precedente come dei miti. D'altronde, si parla di divinità, no? Si va a fare questo tipo di racconti, probabilmente è solamente il tentativo di una civiltà di creare delle proprie origini, l'abbiamo visto tantissime volte, no? nella storia. Partendo dal presupposto temporale che Omero appunto descriva in realtà il mondo miceneo antecedente a questa data, molti storici e archeologi, questa data ovviamente quella del 776, si sono quindi dati da fare per cercare delle corrispondenze e delle prove archeologiche proprio a sostegno di questa ipotesi. A lanciare questa tradizione appunto è Heinrich Schliemann proprio nel 1870. Il nome probabilmente non vi dice niente, ma quasi certamente avrete visto la maschera d'oro che Schliemann attribuiva ad Agamennone, mi ricordo insomma c'era in diversi libri di scuola di quando ero piccolo, ma che insomma da analisi più recenti in realtà sembra essere precedente al periodo in cui si fa risalire la guerra di Troia di circa 400 anni. Sulla guerra ci tornerò dopo, ma questo scavo è importante perché è proprio da qui che si inizia invece a toccare con mano l'esistenza di un mondo greco più vecchio di quello che si pensava. Vengono fatti nuovi scavi, lo stesso Schliemann porta alla luce nel 1876 il Siro di Micene, con la famosissima Porta di Leoni, anche qui sono sicuro che l'avete lista sui libri di scuola, no? In tanti. Esatto, ma non soltanto in realtà, perché dopo, successivamente, anche grazie a altri scavi a Creta, emerge il Palazzo di Cnosso, un altro insomma ritrovamento molto importante che rivela un'altra civiltà ancora più antica, quella minoica. Ovviamente ora non mi lancio nel parlare della civiltà minoica e micenea perché altrimenti insomma ci vuole una serie a parte probabilmente per fare questo, ma all'inizio in realtà erano in pochi a ritenere che queste testimonianze archeologiche che vi sto descrivendo fossero relative ad una cultura greca. Si pensava ad altre civiltà, ad altri popoli. A un certo punto c'è uno scavo importante portato avanti da Carl Blengen, un archeologo statunitense che rincontreremo più avanti, che fa uno scavo in Messenia. Dov'è la Messenia? È questa punta sud-occidentale del Peloponneso, se avete presente la figura del sud della Grecia, dove porta alla luce il palazzo di Nestore, il saggio sovrano omerico, dove vengono ritrovate delle tavolette in una lingua sconosciuta. Una scrittura che successivamente sarà catalogata con l'anonimo nome di Lineare B, come queste catalogazioni, no, che fanno i linguisti, che in realtà era già stata scoperta in altri siti precedentemente. Ma che insomma fino ad allora nessuno aveva decifrato. Perché questo ritrovamento è importante? Perché a un certo punto viene decifrato. Michael Ventris, che è un architetto londinese con la passione per la linguistica, si accorge che non è una strana forma di etrusco come pensava lui, ma in realtà era proprio greco. Ritrovamenti successivi sconfermarono questa tesi e così si poté arrivare a dire che i micenei erano proprio greci. Greci dell'età del bronzo, arrivati in Grecia attorno al 2200 a.C., e che quindi insomma possiamo fare questo collegamento tra questa antica civiltà, i greci e i poemi omerici. Perché? Perché scoperta l'esistenza di questi popoli greci si è cercato effettivamente di capire se questa guerra di Troia era veramente solo un mito come ritenuto fino ad allora oppure no. Ovviamente no, una volta che si scopre che esistono popoli antecedenti greci molto più vecchi di quelli che si pensava, è chiaro che la ricerca prende una certa direzione. Anche perché appunto se inizialmente avevamo solo i poemi omerici per orientarci a capire, no, se questa guerra di Troia poteva essere esistita o no, insomma questo problema col passare del tempo, con l'utilizzo di diverse tecniche archeologiche, è iniziato insomma ad avere un pochino più di luce su questo periodo storico. La querelle quindi dell'esistenza di Troia e della veridicità della guerra stessa è lunga, inizia con questi scavi che vi ho già citato nel 1870, poi negli anni 30 del Novecento Carl Blengen, appunto, quest'altro archeologo americano, porta avanti un'altra grande campagna di scavo in cui trova non una ma ben 10 città di Troia. Ovviamente no, scherzo, non sono 10 città di Troia diverse, sono 10 strati della stessa città, che però insomma ci danno, che vengono chiamati Troia 1, Troia 2, Troia 3, quindi insomma mi ha sempre fatto ridere.
Grande originalità.
Cosa. Esatto, però appunto sono scavi in una cittadina turca costiera che ha oggi il nome di Isarlik, ma che insomma bastarono l'archeologo per dire di aver trovato la città tanto decantata da Omero. Dagli studi successivi di Finlay, un altro archeologo, suggerivano che sì, la città poteva essere Troia, ma in realtà forse le proporzioni tra la grande città epica descritta da Omero e i ritrovamenti effettivi, che fino a quel momento erano piccoli, non corrispondevano così tanto, quindi boh, è veramente questa? Successivamente, nel 1982, quindi insomma siamo partiti dal 1870, siamo arrivati al 1982, quindi insomma di tempo ne è passato, Korfman, un altro archeologo, ha svelato l'arcano. I precedenti scavi che erano stati condotti non erano che una fortezza di un sito più grande, le cui dimensioni in realtà erano sufficienti da poter impressionare i micenei dell'epoca, no? Tanto da poter forse descrivere nelle parole che vengono utilizzate per descrivere la città di Troia nell'Iliade, appunto, e quindi essendo in linea con la tradizione omerica. Se ci aggiungiamo che i micenei dell'epoca potevano aver condotto spedizioni in Anatolia, perché insomma abbiamo anche testimonianza di questo, ecco che il quadro, insomma, piano piano prende forma, non solo insomma dalla parte di un'effettiva esistenza di Troia, ma appunto dell'esistenza di un possibile conflitto tra micenei e la potente cittadella di Troia. A questo punto, perché scoppia la guerra? Veramente per il rapimento di una donna? Alcuni studi condotti ci riportano che forse fu per il controllo di una sorta di via dello stagno che c'era da quelle regioni, quindi per motivi commerciali, ma in realtà non possiamo escludere che si trattasse di una guerra effettivamente nata per il rapimento di una o più donne. Insomma, ne abbiamo anche altri esempi, no? Penso, insomma, al ratto delle Sabine, per citarne uno. Non era una cosa così, diciamo, improbabile. O comunque poteva anche essere una guerra di saccheggio condotta ad Oriente dai micenei per fare bottino. Insomma, ci sono diverse ipotesi al riguardo, però questo conflitto trova insomma in qualche modo la sua legittimità in quello che abbiamo ritrovato come prove storiche, sia come esistenza delle civiltà coinvolte, sia come motivazioni scatenanti. Ovviamente la motivazione precisa, gli interpreti precisi, le guerre precise, che insomma le battaglie precise che sono state combattute, ovviamente probabilmente non le sapremo mai. C'è anche l'ipotesi invece che Omero o chi per lui abbia fatto propria una storia già circolante in Oriente di altre guerre simili e le abbia in qualche modo attualizzate per il suo pubblico, no? Come fanno insomma gli artisti, se vogliamo. Quindi insomma non sappiamo la verità, non siamo certi dell'esistenza di queste guerre scritte da Omero, probabilmente non potremo esserlo mai, ma l'esistenza quindi di un evento storico ascrivibile alla guerra raccontata da Omero, combattuta ai tempi dei micenei, peraltro con armi ed equipaggiamento grosso modo compatibili al periodo, sembra probabile. Questo per rispondere alla tua domanda, Costa, ma insomma rimaniamo sull'influenza, no, degli eroi omerici sulla storia successiva.
Esatto, perché è vero che abbiamo detto e vogliamo cercare, no, quanto la realtà storica si avvicini a quello scritto. In questo caso ce ne frega il giusto, perché è così tanto famosa che ce la facciamo andare bene lo stesso, ecco. Quindi io adesso vi dirò perché è così importante anche, no, queste due opere di Omero, e anche tutto questo ciclo, perché tutto questo ciclo in realtà va oltre la distruzione di Troia in altre opere. Perché? Perché subito dopo l'Iliade sono ambientate altre tre opere di questo ciclo. Una si chiama Etiopide, un'altra viene detta Piccola Iliade e l'altra invece Iliu Persis, ovvero la caduta di Troia sostanzialmente. E racconta effettivamente quello successo dopo i fatti descritti nell'Iliade. Nell'Etiopide, come vi raccontavo prima, arrivano gli alleati, no? L'Amazzone Pentesilea e Memnone, che sono due grandi eroi asiatici, che però vengono sconfitti proprio per mano di Achille, che poi però trova la morte con la famosa freccia di Paride guidata da Apollo, no? Quel racconto che noi sappiamo, perché comunque quando si studia l'Iliade poi viene raccontato anche tutto il mondo che gli gira attorno. Invece nella Piccola Iliade e nell'Iliu Persis si racconta tutta quella fase che poi porta alla distruzione di Troia, tra cui la costruzione del famoso cavallo, nell'Iliu Persis addirittura la fuga di Enea dalla città in fiamme, e poi subito dopo di questi invece c'è un'opera che si chiama Nostoi, credo, non so come si dica in greco, mi perdoneranno insomma i conoscitori della lingua, invece Nostoi che significa ritorno. Vengono raccontati proprio i vari ritorni degli eroi achei dopo la fine della guerra. Perché? Perché praticamente a ognuno capiterà qualcosa, perché chi ha una maledizione, chi invece se la becca proprio in quel momento. Insomma, succedono un po' di cose particolari. Quindi questo poema innanzitutto ci dice che i greci stanno partendo, però si è arrabbiato qualcuno che invece ha combattuto per loro tra gli dei dall'inizio, cioè Atena. Perché hanno tenuto un comportamento empio durante il saccheggio, hanno ucciso bambini, insomma c'è un po' di tutto. E quindi vari re cercano di rimanere, no, un attimo lì a fare la pace con gli dei, ecco, in questo senso. Quindi infatti lo stesso Agamennone, per esempio, è il primo che si attarda per cercare di riappacificarsi proprio con la dea Atena. Invece, per esempio, Diomede e Nestore, che sono altri due grandi eroi, partono invece senza problemi ed effettivamente raggiungono le proprie case, anche se soprattutto Diomede avrà a che fare con gli dei, vedremo dopo. Menelao invece parte tra i primi, ma incontra una tempesta e innanzitutto perde molte delle sue navi e poi addirittura finisce in Egitto, dove è costretto a rimanere diversi anni prima di andarsene. Viste le situazioni e visto che sanno dell'arrabbiatura degli dei nei loro confronti, una parte dell'esercito se ne torna a piedi, caro Riccardo, tra cui il profeta Calcante, che era stato molto importante all'interno del racconto. Infatti poi raggiunge la città di Colofone, che è una città greca, dove in realtà Calcante stesso muore e viene sepolto lì. A quel punto è il momento del buon Agamennone di partire. Prende il mare, però gli appare prima dell'inizio del viaggio, gli appare il fantasma di Achille, che gli rivela che non morirà benissimo, cioè insomma che non andrà benissimo il suo ritorno a casa. Infatti Agamennone cerca ancora, no, di fare un altro sacrificio ulteriore e quindi parte ugualmente. Il figlio di Achille, Neottolemo, perché c'è un figlio di Achille, che è quello, Riccardo, vogliamo dirlo, che fa un po' come la montagna di Game of Thrones, no? Nella storia raccontata da Oberyn il Martello, ovvero prende il figlio, strappa il figlio dalle mani di Andromaca e lo tira dalle mura di Troia, cioè il figlio di Ettore. Il
parallelismo lo trovo calzante.
È assolutamente quello. Però lui che fa? Siccome è nipote di gente importante, ovvero della dea Teti, lei gli appare e gli dice: aspetta un altro po', fai altri sacrifici e poi ritorni con calma, stai calmo. Quindi che succede? Succede che Atena va da papà, va da Zeus e gli dice: io sono arrabbiata con Agamennone, quindi fai qualcosa contro di lui. Quindi Agamennone si becca una bella tempesta, in questa tempesta muore Aiaceo Ileo, che è un altro personaggio importante, insomma un altro eroe, e perché naufraga nelle isole dell'Egeo. Neottolemo se ne va a terra, arriva in Tracia, incontra addirittura Ulisse, che insomma si era già perso per mare dopo che era partito. Neottolemo se ne va a casa, perde alcuni amici, insomma alcuni compagni li perde per strada perché muoiono così, però quando arriva a casa suo nonno, che non l'aveva mai visto perché effettivamente era nato in guerra, lo riconosce, quindi per lui, nonostante tutte le sciagure che ha fatto, no, durante questo saccheggio di Troia, viene trattato bene, e anzi, tra l'altro è proprio lui, no, il...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Il famoso capostipite della famiglia Macedone, anzi no, ma non Macedone, ci perdoneranno, della famiglia della madre di Alessandro praticamente. Quindi, insomma, non solo ha fatto un sacco di errori e torna a casa tranquillo, in più genera pure una famiglia, no, di grandi uomini, quindi, insomma, adesso vediamo se c'è giustizia in questo caso. Comunque, poi c'è Agamennone, che è il centro, ovviamente essendo il capo di tutti, Agamennone di Micene, che fa? Lui torna a casa, ma viene ucciso. Da chi? Da sua moglie Clitennestra, che nel frattempo si è trovata un amante, Egisto, che è il cugino di Agamennone, quindi vatti a fidare della tua famiglia, caro Riccardo. Questa cosa ovviamente non finisce qui, perché su Agamennone e comunque sulla sua epopea poi sono state scritte altre opere, tragedie e così, soprattutto sul fatto dei figli, no? Il figlio Oreste, l'Orestea famosa, perché il figlio che fa vendicherà la sua morte uccidendo sia la madre che Egisto. Però poi alla fine di tutto questo, insomma, il Nostoi si conclude con Menelao ed Elena che riescono a ritornare a casa dopo molti anni dall'Egitto. Quindi Elena, a generare tutto questo, comunque è ancora viva e torna a Sparta insieme al primo marito. Oltre questo ci sono, ne prendo soltanto due di ritorni o comunque di viaggi incredibili, a parte quello ovviamente di Ulisse, ma quello lo conosciamo tutti perché l'Odissea l'abbiamo studiata a scuola. C'è Io ne ho presi due perché innanzitutto i due personaggi sono legati, uno è famosissimo, lo conoscono tutti, l'altro invece è Diomede. Diomede, che era un grandissimo guerriero, forse secondo soltanto ad Achille e tutto quanto così, in realtà poi nella tradizione diventa qualcosa di diverso. Perché? Perché allora lui era stato maledetto da Afrodite, perché l'aveva ferita e quant'altro. E quindi che fa? No, ci sono due tradizioni, quella più divertente è questa: lui torna effettivamente tranquillamente a casa, ma scopre ad Argo che né la moglie né i figli lo riconoscono. Hanno perso la memoria perché Afrodite, insomma, gliel'ha fatta perdere, e quindi è costretto ad andarsene, perché è inutile che sta lì. Un'altra versione ci dice che in realtà Afrodite ha, insomma, truccato un po' la mente della moglie e la izza ad ucciderlo, perché lo tradisce con Comete, il figlio di un suo compagno d'arme, e quindi lui è costretto a scappare perché gli tende vari agguati. Comunque però la cosa importante qual è? Che Diomede fa tutto un cammino quasi di redenzione per riappacificarsi con Afrodite, e in questo caso diventa un cosiddetto eroe della civilizzazione. Perché? Perché lui viaggia per tutto l'Adriatico e fonda, o comunque aiuta a fondare, numerose città. E questo è testimoniato dal fatto che numerose città dell'Adriatico, sia in Italia che dall'altro lato, quindi in Dalmazia o comunque nei Balcani, nelle coste balcaniche, ci sono tantissimi templi o comunque costruzioni dedicate a Diomede come eroe. Perché? Perché lui si fermava in alcuni punti quando Afrodite plagava un attimo, insomma, faceva plagare un attimo la situazione, e aiutava le civiltà, insomma, le popolazioni locali, insomma, gli insegnava la navigazione e l'addomesticamento e l'allevamento del cavallo, caro Riccardo. Quindi da grande eroe guerriero diventa un civilizzatore. E questa cosa è molto sentita in Puglia, soprattutto in Abruzzo e in Puglia, dove in realtà moltissime città successivamente avranno anche delle fondazioni dovute a lui e al fatto che lui si instaura soprattutto in Puglia, dove peraltro sposa la figlia di uno dei re, del re del popolo dei Daunei, che si chiamava Evippe. E infatti numerosissime città, Siponto, che sta vicino a Manfredonia, una città che si chiama Arpi vicino a Foggia, San Severo, che è una città che esiste ancora, Venafro, Venosa, sono tutte città che derivano da questo racconto, tanto che Venosa, che è, no, la latinizzazione di Afrodite, Venus, sta proprio lì a testimoniare l'avvenuto riappacificamento, no, tra Diomede e la dea. In realtà poi Diomede addirittura si pensa che sia un colonizzatore anche in Veneto, perché a un certo punto lui arriva lì, non si capisce bene, alcune tradizioni dice che ha discusso, tra virgolette, con Dauno e tutto quanto, quindi se ne va in Veneto, e quindi il popolo dei Veneti si dice abbia discendenza greca. Proprio a livello, di tradizione, si ritiene dipenda da quello. C'è un libro di Valerio Massimo Manfredi, si chiama Le paludi di Esperia, che racconta tutta questa cosa, è un romanzo storico che vi consiglio perché è bellissimo. Quindi, a parte questo, insomma, ci sono tutte queste, no? Tutti questi giri. E poi, soprattutto, Diomede compare anche in un'altra opera epica che noi conosciamo abbastanza bene, caro Riccardo, di cui abbiamo già parlato lo scorso anno, che è l'Eneide. Perché? Perché mentre tutti questi sono gli eroi greci, ce n'è uno di eroe troiano, uno famoso, diciamo, di eroe troiano, che scappa. Ed è il buon Enea, ovviamente, il buon Enea che si fa tutti i suoi giri e poi arriva e fonda Lavinio. Però durante l'Eneide, mentre sta litigando con le popolazioni locali, vanno a chiedere aiuto proprio a Diomede, perché Diomede è fondamentalmente lì vicino. Ma Diomede gli dice di no, perché nel frattempo è diventato un uomo di pace e lui vuole l'armonia tra i popoli. Quindi
basta,
l'uomo
si è ritirato, basta.
Esatto, sono vecchio, basta. Cioè, dopo aver ferito una dea, capito, adesso è...
Beh, anche perché dove vuoi andare di più? Cioè, nel senso, a un certo punto, che
è
difficile.
No, effettivamente, beh, la cosa bella è che lui nel quinto libro, quando lui ha ferito la dea, poi arriva Ares che è arrabbiato perché mi hai toccato mia sorella, qua succede il macello.
così parlava Ares.
Sì, sì, assolutamente. Ah, beh, okay. Ares si sa che è di San Giovanni, lo sanno tutti. No, a parte questo, comunque lui affronterebbe anche Ares lì per lì, poi però lo caccia, lo portano via perché non era il caso che morisse lì. E quindi, insomma, no? In generale, comunque, il discorso è che queste storie hanno raccontato, no? Grandemente questa epopea, ma la cosa si è espansa anche a un periodo successivo, che è quello delle colonizzazioni fatte proprio dai greci. Quindi gli eroi omerici arrivano a testimoniare quei viaggi che invece successivamente, in epoca proprio, effettivamente poi quando Omero forse era vivo, quindi testimoniano tutte quelle colonizzazioni successive che ci sono state. E vanno a raccontare un po', no, tutte queste fondazioni mitiche, e danno una spolverata di verità, tra molte virgolette, a quello che si raccontavano tra loro poi gli abitanti di quelle città.
Va bene, perfetto. Allora, direi che come puntata introduttiva per scaldarci un po', Costa, di questa serie estiva, va bene. Abbiamo un po' chiacchierato su Omero, abbiamo parlato un pochino delle figure, sia quelle leggendarie, sia di qualcosa di un pochino più storico. Le prossime puntate, insomma, saranno forse un pochino diverse rispetto a questa introduttiva, ci sarà un pochino meno mito e un po' più storie, anche se, insomma, di storie interessanti non mancheranno e ce ne saranno in abbondanza, visti gli autori, insomma, che andremo a trattare.
Assolutamente sì, caro Riccardo, ovviamente.
Ma prima di proseguire, al solito voglio lasciarvi qualche cosa, sia per andare un po' ad approfondire, sia, insomma, per assaporare un po' il mood di tutto quello che abbiamo raccontato, anche sotto profili diversi. Inizio con un paio di libri che potete andare a consultare. Uno che lo ripeterò probabilmente all'inizio di ogni mese della serie che andremo a trattare, perché è importante e dà un punto di vista storico importante, che si chiama Introduzione alla storiografia greca di Marco Bettalli, e appunto dà un po' un'idea di quello che è il ruolo dello storico, quali sono qual è il contesto in cui si muovevano i vari autori che tratteremo durante il corso di questa serie. Quindi possiamo vederlo un po' come un piccolo manualetto per orientarsi in questa nuova serie estiva. Poi, se vi interessa il tema parallelismo tra storia di Troia, tra la storia di ciò che viene descritto nei poemi omerici e di Omero stesso, c'è un libro che si chiama Omero e la storia di Pierre Carlier, che vi consiglio. Non è scorrevolissimo, nel senso che insomma è un libro abbastanza specialistico in realtà, però è un po' una somma abbastanza recente di tutto ciò che è stato lo studio di, appunto, Omero e la storia. Interessante, se vi interessa il tema ve lo consiglio, molto fruibile e soprattutto molto raggiungibile, contrariamente a tanti altri testi, insomma, di questo tipo.
Io invece vi consiglio un libro, insomma, fonte diretta, e poi due romanzi, perché sì. Allora, il primo è ovviamente l'Iliade, perché a me, che è stato, insomma, no, dato l'onere di raccontare la versione diretta, la fonte diretta, ho riletto alcuni brani, insomma, e quant'altro dell'Iliade. Io ho un'edizione che è stata pubblicata dalla Fabbri Editori, ma di cui esiste anche una versione della Rizzoli, quindi, se volete, che hanno la cosa importante, più che altro, perché la traduzione, io vi consiglio sempre quella di Vincenzo Monti, perché è divertente. Canta, mio diva, del Pelide Achille, l'ira funesta, no? Insomma, quella che abbiamo studiato tutti, perché è bella comunque da leggere, anche se magari meno scorrevole rispetto ad altre che ci sono adesso. Però questa edizione ha un saggio di Wolfgang Schadwalt, non so, il tedesco non è la mia lingua, ovviamente, e anche un'introduzione di Giovanni Cerri, che poi è quello che invece ha curato questa traduzione, che sono molto interessanti per inserire l'opera all'interno, no, della storia, diciamo, di quello che è il discorso storico che c'è comunque alla base. E quindi mi sento di consigliarvelo. Invece, per quanto riguarda i due romanzi, uno l'ho già detto, che è Le paludi di Esperia di Valerio Massimo Manfredi, che raccontano tutta l'epopea di Diomede dal momento in cui parte per tornare a casa. E poi invece un altro che si chiama Il mio nome è nessuno, che ovviamente racconta, è una trilogia in realtà, racconta tutta invece la vicenda di Ulisse, sia da, in realtà parte da quando è bambino fin quando ritorna a Itaca, in pratica. È meno, non l'ho, cioè non è uno tra i miei preferiti, ecco, di quelli di Valerio Massimo Manfredi. Ce ne sono alcuni che mi piacciono sicuramente molto di più, uno di questi è proprio Le paludi di Esperia, però è comunque un ottimo romanzo, ecco, mi è piaciuto per quanto riguarda, cioè, diciamo che io, essendo un amante, no, degli scontri, apprezzo di più l'Iliade che l'Odissea, quindi un libro intero, cioè il primo libro arriva alla distruzione di Troia e gli altri due raccontano l'Odissea, quindi è normale che sia un pochino, un pelino meno fan, ecco, in questo
io
senso.
Io che invece apprezzo di più l'Odissea tra i due, vedi, io sono fatto così.
Non so se l'hai letto, ma dovresti.
Infatti, lo recupererò sicuramente, non l'ho letto, quindi lo andrò sicuramente a prendere. E fammi chiudere proprio, insomma, per rimanere in tema, con una nota musicale che so che, insomma, anche tu apprezzi moltissimo. Una canzone di Francesco Guccini, insomma un autore che sia io che te spendiamo solo parole positive, diciamo.
Di cui peraltro è stato il compleanno, noi stiamo registrando il giorno dopo, voi l'ascolterete due giorni dopo, quindi facciamo anche gli auguri magari a un ascoltatore di podcast.
Facciamo gli auguri al maestro se ci ascolta, non dubito, ma insomma gli facciamo i nostri auguri.
Noi ci speriamo sempre, Riccardo.
Esatto. La canzone si chiama Odysseus ed è una canzone, insomma, una tra le mie preferite in realtà.
Molto Guccini, bella.
Che parla, insomma, molto poco sorprendentemente, appunto, di Odisseo. Bellissima, un testo fantastico, una musica meravigliosa. Se non l'avete mai ascoltata, insomma, basta che cercate su YouTube Francesco Guccini Odisseo, se l'ascoltate dopo che avete chiuso il nostro podcast, insomma, non ve ne pentirete. Va bene, direi che, insomma, per oggi è tutto. Costa, che dire? Ci vediamo la prossima puntata?
Assolutamente sì.
Do appuntamento ai nostri ascoltatori sui nostri social, ovviamente, per seguirci. Il nostro gruppo Patreon lo ringraziamo sempre tanto, insomma, perché sono stati un po' i beta tester di alcuni degli argomenti che abbiamo deciso di trattare, li hanno avuti un pochino in anteprima. Continueranno, insomma, a ricevere qualche cosa in anticipo. Se vi fa piacere sostenervi, insomma, unirvi a questo gruppo, basta che cercate su Patreon Barstoria, è molto semplice, ci fa sempre piacere. Se non vi fa piacere unirvi su Patreon, contattateci o seguiteci su Instagram, su Facebook, su ogni altro social, per noi va bene lo stesso. Vi ringraziamo sempre tanto per seguire il nostro lavoro. Ricordate che potrete seguirci su tutte quante le piattaforme di podcasting: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, insomma, Spreaker, la vostra preferita.
C'è tutto.
Anche su alcune di cui sicuramente non sono a conoscenza, ma ci troverete sicuramente anche lì, grazie alle meraviglie del podcasting. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.